di diverso ma collegato è il giudizio che riguarda il bilanciamento degli interessi. Questi due giudizi si allacciano, si collegano e spesso si confondono. Forse per spiegarvelo la cosa migliore è leggervi la motivazione di questa sentenza sull'aborto. Una sentenza molto breve, ma molto importante. L'ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di Milano solleva un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislative in diverse nazioni. Non è il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto e bla 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 bla. Alcune righe per farlo. Nel vigente codice penale l'aborto volontario è rubricato come delitto contro l'integrità della stirpe. È codice fascista, si vede. Secondo i lavori preparatori e la relazione al re che si accompagna al codice, il bene protetto è l'interesse demografico dello Stato. Il codice precedente, invece, considerava l'aborto fra i delitti contro la persona. Vedete, il passaggio dall'epoca liberale all'epoca fascista ha fatto sì che l'aborto, prima concepito come delitto contro la persona, diventasse un delitto contro la stirpe. Che cos'è la stirpe? E questa sembra essere più giusta collocazione. Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione. Ritiene la Corte che la tutela del concepito, che già viene in rilievo nel diritto civile studiate che c'è una tutela degli interessi del concepito, abbia fondamento costituzionale. Questo è un passaggio strategico, riconoscere un fondamento costituzionale alla tutela del concepito, come dire, c'è un interesse costituzionalmente rilevante, costituzionalmente protetto. L'articolo 31, secondo comma della Costituzione, impone espressamente la protezione della maternità, sta cercando il fondamento di questo interesse costituzionale. E più in generale, l'articolo 2 COST riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche suoi propri, la situazione giuridica del concepito. Allora, qui la Corte sta dicendo, io ho intenzione di riconoscere l'interesse costituzionale del concepito, ma in Costituzione non c'è una base giuridica specifica. Allora me la vado a cercare e me la cerco da un lato nella protezione della maternità, che però è debole, perché la protezione della maternità può essere concepita come protezione della funzione materna della donna, non necessariamente anche dei diritti del concepito. E poi mi allaccio all'articolo 2, che è una delle norme di cui dovremo parlare, è una delle norme più discusse del nostro ordinamento, perché si vuole attribuire significati più strani. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, eccetera. Diritti inviolabili dell'uomo, cosa sono? Dovremmo parlarne. Qui la Corte dice, nei diritti inviolabili dell'uomo, indubbiamente c'è anche la tutela del concepito. Questa è una petizione di principio, lo dice la Corte, ma non lo dimostra. Comunque, con questo ragionamento, la Corte introduce l'idea che ci sia una protezione del concepito, ma introduce anche l'idea che questa protezione avvenga sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie. Come dire, è una protezione di un interesse, viene introdotto in Costituzione un interesse, ma attenzione che questo interesse è circondato da alcune condizioni. E tuttavia questa premessa, che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali, cioè da dove c'è un interesse costituzionale protetto ci possono essere sanzioni penali a protezione di quell'interesse, va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godono pur essi la tutela costituzionale e che di conseguenza la legge non può dare al primo una prevalenza totale e assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Chiaro interesse? Sì, c'è un interesse del concepito, ma non è l'unico interesse in gioco. Questa è una cosa che la Corte ha ripetuto in tutte le sue prime sentenze sui diritti. I diritti sono enunciati in termini assoluti, La libertà personale è inviolabile, punto, a capo. Così dice l'articolo 13. Il domicilio è inviolabile. La libertà di espressione è inviolabile. Sono affermazioni assolute. Eppure, il fatto che l'interesse, il diritto sia riconosciuto in termini assoluti, non significa affatto che nell'applicazione si rivelino essere assoluti, cioè privi di limiti. Anzi, la Corte ha sempre detto, i diritti non nascono assoluti, ma nascono limitati. Ogni diritto nasce in un conflitto con altri interessi. Classico caso, affrontato dalla Corte, tizio che pretende di fare propaganda elettorale alle 2 di notte. La Corte dice, ma io sono protetto dalla libertà di espressione, non solo, ma la libertà di espressione politica è particolarmente protetta. Dice, sì, d'accordo che è particolarmente protetta, ma questo tuo diritto non nasce nel deserto, nasce e deve contemperarsi con i diritti degli altri, tra cui anche il diritto al sonno. Uno c'ha il diritto di dormire, anche se la Costituzione non lo dice. Non c'è il diritto al sonno nella Costituzione. La Costituzione dice c'è il diritto alla salute, ma sapete, anche se uno una volta lo sveglia alle 2 di notte, non è che muore. Per cui collegare il sonno alla salute è difficile, e questa è una delle cose interessanti che mi intrigano molto. Però l'idea è che quando uno rivendica un diritto, anche se la base giuridica è espressa, cosa che nell'interesse del concepito non lo è, e anche se la base giuridica costituzionale porterebbe a dire questo è un diritto inviolabile e assoluto, ciò nonostante questo diritto non è mai un diritto assoluto. La prima norma sulla libertà sui diritti è la libertà personale, dice che è inviolabile, ma c'è un casino di gente in carcere. Allora, essere in carcere è una violazione della libertà personale. Come mai? Se la libertà personale è assoluta. Semplicemente perché ci sono altri interessi contrastanti. Sì, uno è libero, la sua persona è libera, però c'è un interesse alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla sicurezza personale, eccetera, per cui se uno è un criminale va privato della sua libertà personale, va totalmente privato della sua libertà personale. Capite? Totalmente, perché uno può essere carcere duro per reati di mafia in totale isolamento. Cosa c'è di più compressivo della libertà personale di una cosa del genere? Nulla. Sì, forse la tortura. Però si arriva a concepire che la libertà personale, massimo diritto, il diritto più inviolabile di tutti, venga negato totalmente perché ci sono altri interessi contrastanti. Per esempio, perché prima di essere libero nel proprio fisico bisogna essere vivo. E allora forse il diritto alla vita, nel senso del diritto di sopravvivenza, è un diritto altrettanto importante, perché un criminale non lo puoi lasciare in giro. No? Ma il diritto alla vita è un diritto anche di chi ha una speranza di vita? La Corte dice, c'è un interesse tutelato. Però attenzione, l'interesse è concepito e tutelato, ma può entrare in collisione con interessi altri. E per cui non si può dare una prevalenza totale e assoluta negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. L'ordinanza denuncia la norma nella sola parte, vedete qui la Corte dice attenzione, l'ordinanza mi sta ponendo un quesito, che non è legittimo l'aborto o è legittima la repressione dell'aborto? L'ordinanza mi pone una questione, guardate l'intelligenza anche del giudice, che su una questione così delicata, d'altra parte il Tribunale di Milano di solito sa lavorare, e va a fotografare la fattispecie de quo. Nella sola parte, impugna l'articolo del codice penale, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente e la donna stessa, apre virgolette, anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità. Perché? Perché lo stato di necessità scagiona il reato. Tizia sta crepando e le procurano l'aborto per salvare la vita, quello è stato di necessità. Chi agisce, la donna che invece è in questione, ve l'avevo già accennato, era una donna che aveva un grave problema di difetto visivo, per cui il medico le ha detto, guardi, cari sono due, o figlio o occhi. Per cui se lei procrea è garantito 100% che diventa cieca. Che è una bella cosa, no? Ha passato una bella giornata prima di decidere di abortire. Allora il problema che ha il giudice non è che il medico interviene dicendo non ti chiedo neanche, ti devo salvare la vita, ti salvo la vita. Il medico gli ha detto devi scegliere tu. Ma scegliere che cosa, visto che la legge penale proibisce in tutti i casi l'aborto e lo punisce, per cui doveva scegliere non il figlio o gli occhi, ma il figlio e niente occhi, oppure occhi e sanzione penale, e niente figlio. Bello lo Stato, dura lex. E il giudice va a attaccare il reato di procurato aborto, non in sé per sé, non cercando di fare una battaglia ideologica, non cercando di sfondare il muro, non ce l'avrebbe fatta con la Corte, ma semplicemente ficcando un buco nel muro, quel buco che serve per risolvere il suo caso. Il giudice non può andare avanti finché non risolve quel caso, deve avere la sentenza che riguarda quel caso. E notate questo. Vi ho letto la richiesta del giudice. Se noi leggiamo la disposizione della Corte, il dispositivo della Corte, vediamo lì scritto così: dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo, no? Nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato nei sensi di cui motivazione. Rinvia la motivazione sull'accertamento medico, e non altrimenti evitabile per la salute della madre. Vedete che c'è una corrispondenza tra il verso della dizione richiesto dal giudice, indicato dal giudice, e il dispositivo additivo prodotto dalla Corte. Il meccanismo è il meccanismo. C'è un giudizio incidentale, lì si forma una questione rilevante, e solo quella è rilevante. Quella questione viene trasportata nell'ordinanza e fotografata e, se la Corte è d'accordo, diventa l'oggetto, la fattispecie descritta nel dispositivo. In tali limiti la questione è fondata. La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come quella dell'articolo 54 sul stato di necessità, che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato. Differenza tra stato di necessità e danno alla salute causato non dalla gravidanza, ma dalla propria azione. Di più, ma questo di più non ce ne frega, opportunamente il legislatore ha previsto, questo non se ne frega, di non diversa considerazione è certamente degno il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione della salute. La dichiarazione di parziale legittimità costituzionale dell'articolo 546 si presenta perciò inevitabile. Va peraltro precisato che l'esenzione, e questa è la parte di motivazione a cui fa riferimento il dispositivo, che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito, non esclude affatto, già de iure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno, pericolo, che potrebbe derivare la madre dal proseguire della gestazione. E perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata a una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla. Vedete, questo è sostanzialmente un appello al legislatore. La cosa dice: il divieto assoluto di aborto è illegittimo per le ragioni spiegate, però qui ci vuole l'intervento di una legge che dica come si fa, in quali condizioni può essere causato l'aborto. Come si accentua questo tipo di pronuncia con lo schema della ragionevolezza? Senza, perché la Corte si sta occupando del rapporto che c'è tra uno strumento legislativo, chiamiamolo così, uno strumento normativo, e la sua ratio. Vedete che una parte del percorso triangolare, del nesso strumentale tra norma e l'interesse che è protetto dalla norma stessa. La ratio diventa adesso sinonimo di interesse. Può essere sinonimo di diritto. Qualcuno gli piace dire sinonimo di valore. Io considero che gli unici valori che entrano nel giuridico nel diritto sono i valori bollati, per cui preferisco parlare di interessi, che rende la cosa meno emotiva e un po' più calcolabile. Nel caso dell'aborto, la disposizione è la norma del codice penale, è uno strumento normativo che è diretto a un interesse. Quale interesse proteggeva la norma del codice penale? A dire il vero, proteggeva l'interesse alla stirpe, all'incremento demografico. Il cavalier Benito voleva avere 8 milioni di baionette, per cui mica si poteva abortire. Ogni bambino abortito, nel caso del maschio, nel caso della donna, roba persa, era una baionetta in meno. La Corte non introduce neanche una considerazione di questo tipo. E attenti che questa è una cosa interessante. La Corte fa una motivazione sincopata, una motivazione brevissima di questa sentenza. E dice, questa è una roba ridicola, va collocato nel reati contro la persona e non reati contro la stirpe. Perché fa questo ragionamento? Perché la Corte ha sempre ritenuto e sempre detto che la ratio legis è l'obiettivo e il fine oggettivo e non quello soggettivo. E cioè c'è una differenza fondamentale tra ratio e intenzio. Tra quello che il legislatore storico voleva allora perseguire e quello che oggi, attualmente, oggettivamente la norma persegue. Ci sono norme che nascono con delle finalità, questa è nata per proteggere la stirpe, ma che oggi hanno un senso nel nostro ordinamento legate ad altre finalità. La protezione dell'interesse del concepito, che non è in contraddizione con l'intenzio legis, ma è uno spostamento di ottica. Oggi la norma serve a questo. Questo fenomeno si chiama in filosofia l'eterogenesi dei fini. E capita spesso. E notate che una cosa importante, perché vi dimostra che la nostra Corte Costituzionale, al contrario della Corte Suprema degli Stati Uniti in questo periodo storico, è ben lungi dall'idea del cosiddetto originalismo, cioè che bisogna ricostruire l'original intent. La Corte Suprema spesso negli anni, soprattutto 90, nella sua perturbazione teorica, è arrivata a dire: la Costituzione americana va interpretata come la volevano i framers, i costituenti. Per cui bisogna ricostruire la loro intentio legis, il significato delle norme, delle disposizioni della Costituzione americana va riportata all'intentio legis. E tutti i teorici del diritto hanno detto: ma siete dei buffoni, ma come potete pensare una cosa del genere? A parte che l'intentio legis non è ricostruibile, perché anche quello era un corpo complesso con una serie di mediazioni, eccetera. Ma poi che cosa vuol dire? Allora la schiavitù è ancora ammessa. No? Tecnicamente allora la schiavitù potrebbe essere ancora ammessa in America, perché non era nell'intenzio legis dei legislatori abolirla, anzi c'era un compromesso sul rinviare la decisione a dopo. Ci hanno fatto anche una piccola guerra su questa cosa. Capite che è una cosa un po' difficile. E poi questo significa anche rendere una Costituzione assolutamente astorica. La Corte ha sempre detto: tutto va interpretato, non solo la Costituzione, ma anche le leggi, vanno interpretate nel loro significato attuale. E può essere che una norma nata con uno scopo oggi viva con uno scopo diverso. E per cui si esercita su questa cosa. Vi ho già accennato alla mitica sentenza sulle bandiere, sull'esposizione delle bandiere, no? Il reato del codice penale che vietava con sanzione penale l'esposizione delle bandiere straniere. Paese autarchico, assolutamente contro qualsiasi libertà politica, siccome le bandiere straniere avevano dei significati, pensate soltanto cos'era, poteva essere l'esposizione della bandiera sovietica, per esempio, c'è un divieto penale. E la Corte dice: questo divieto penale ormai è una norma assurda. Quel fine non è, è una cosa che non è tollerabile nel nostro ordinamento costituzionale, che anzi è aperto internazionalmente ed è neutro politicamente. Che fine può avere quella norma? Andiamo a cercare se c'è ancora un fine attuale. E cerca e dice: guarda, ci potrebbe essere un fine attuale, cioè che lo Stato può avere un interesse che l'esposizione delle bandiere straniere abbia un minimo di controllo per evitare di avere poi ripercussioni sul piano internazionale, perché se uno usa la bandiera straniera al posto della carta igienica, magari l'ambasciatore di quel paese dice: scusate, siamo offesi. Ecco. Allora, da questo punto di vista, può essere che ci sia un interesse ancora attuale a un controllo dello Stato, ma questo controllo non può passare sicuramente con un divieto penale. Potrà essere semmai un controllo con una sanzione amministrativa nei casi di abusi o proprio a immaginarsi a chiedere l'autorizzazione, ma non sicuramente un divieto penale. Vedete, lo sforzo è sempre quello di vedere se quella norma concepita con un intenzio particolare sia ancora oggi valida per qualche scopo. Allora, lo scopo per cui la norma che reprime penalmente l'aborto ancora oggi può avere è quello di proteggere l'interesse del minore, del fagottino. Questo è lo scopo? Benissimo, però dice la Corte: attenzione, questa legge è efficace nei confronti dello scopo che si prefigge, ma è in violazione di altri diritti. Cioè, questa legge non crea un adeguato bilanciamento tra gli interessi. Bilanciamento è l'espressione tipica, questa sarebbe la bilancia: da una parte ci si mette il bambino, dall'altra ci si mette la signora con pancia. Ok? Sono interessi conflittuali, e la pancia non viene davanti, viene di lato, se non si vede. Sono interessi conflittuali, non è che siano interessi conflittuali in sé per sé. Che la madre sia in conflitto col bambino generalmente non è, anzi. Per cui la norma costituzionale non a caso tutela la maternità senza distinguere le posizioni. Ma, accidenti, capitano le situazioni particolari. I principi sono tutti conciliabili in astratto, ma sono i casi della vita che creano condizioni di conflitto tra interessi. Non c'è una contraddizione assoluta tra, che so io, il diritto di proprietà e la libertà personale, però ho il diritto alla vita. C'è qualche contraddizione tra il diritto alla vita e il diritto alla proprietà? No, certo. Però può capitare il caso specifico. Tu mi stai rubando la macchina e ti posso sparare oppure no? Lì incomincia a essere tirato in campo il problema di un conflitto contingente tra due interessi costituzionali che sono due interessi costituzionali protetti. E allora la legge che disciplina le fattispecie deve assicurare un bilanciamento tra questi due interessi, un adeguato bilanciamento, una parità di tutela, una tutela che concili. E questa tutela deve essere una tutela ragionevole. Vedete come torna quel concetto di ragionevolezza. E quando è che è ragionevole? E questo è il problema di costruzione delle fattispecie legislative. La Corte incomincia a valutare, per esempio, se questo nesso di strumentalità veramente esiste. È vero che la limitazione della libertà d'aborto tutela l'interesse del concepito? Beh, sì, effettivamente sì, va bene. Allora, questo primo stato viene superato, questo primo test viene superato, mentre per esempio la tutela delle bandiere penali e delle bandiere straniere cade già qui. La norma che punisce penalmente l'esposizione delle bandiere straniere è già qui dichiarata illegittima, perché non c'è nesso strumentale, cioè l'interesse non si sa quale sia, non c'è un obiettivo che sia un obiettivo che abbia valore costituzionale, e quindi cade già qui. La seconda domanda che si pone la Corte è: posto che c'è un nesso di strumentalità, è rispettoso degli interessi degli altri soggetti? Lo possiamo affrontare in termini di costi. Quanto costa la tutela di questo interesse? Se io sono abilitato dalla norma del codice penale sparare dalla finestra a chi mi ruba la macchina, la tutela dell'interesse della mia proprietà quanto costa in termini di tutela degli altri interessi? Anche il ladro, benché il ladro, forse il diritto alla vita ce l'ha, no? C'è una proporzione tra i comportamenti e le sanzioni, ci deve essere una certa proporzione tra i comportamenti delle persone, tra la gravità dei comportamenti delle persone e le reazioni dell'ordinamento. Se questa proporzionalità viene a cadere, c'è una compressione eccessiva, per cui è chiaro, il ladro viene a casa mia, mette la pistola contro la tempia del mio figlio e se io sono deficiente gli sparo, perché devo essere quantomeno bravo a sparare, perché sennò nessuno mi dice niente, sto proteggendo beni vitali. Ma se il ladro, dopo aver rapinato il mio appartamento, se ne va verso la porta e io, in un impeto di eroismo, gli sparo le spalle, è la stessa cosa? No, sono casi successi, cari ragazzi, tante volte. Tanto è vero che poi questo qua, la stampa dice, è stato arrestato il tabacchino che ha sparato il rapinatore. Essere rapinati non è bellissimo, ma se gli spara le spalle, cioè qual è il bene tutelato quando il ladro sta andando via? Che devi andare a prendere i tuoi oggetti, allora stai mettendo sui piani delle tratte della bilancia la tua proprietà e la vita di una persona. E lì bisogna fare un ragionamento di come si concilino questi due interessi, come si bilancino, come ci sia proporzione tra la tutela di un interesse e la tutela dell'altro. Capite? E questo è un problema delicatissimo che coinvolge la Corte in valutazione di situazioni realmente complesse. Notate tra l'altro che ci possono essere anche dei conflitti che non sono tendenzialmente riconducibili a Costituzione, perché se parlo di vita, libertà personale, proprietà, sono interessi costituzionali, ma qua si parla di interesse del concepito e la Corte fa un bel po' di fatica a trovare una tutela costituzionale. E il diritto al sonno, c'è una tutela costituzionale, non sicuramente esplicita, ma anche, neanche implicita. E la tutela alle ferie giudiziarie degli avvocati e dei giudici? Eppure anche quello entra in un bilanciamento, perché da agosto si sospendono le attività processuali. E questo può avere delle conseguenze sul diritto alla difesa, forse anche sulla libertà personale e così via. Esiste una norma costituzionale che tuteli il diritto alle ferie dei giudici e degli avvocati? No, sicuramente no. Vogliamo ricondurre anche quello al diritto alla salute? Allora entra tutto. Anche le formiche per strada sono tutelate dal diritto alla salute a questo punto. Ma è una questione di valutazione molto, come dire, concreta sulla quantità di tutela che io do a un interesse, la possibilità che quell'interesse trovi soddisfazione per altre vie, cioè che ci sono alternative, e la compressione dell'interesse antagonista, ed è una valutazione di enorme complessità, cui ovviamente la Corte spesso ha bisogno di dati anche di conoscenza. Pensate, per esempio, un giorno è stato affrontato il problema della brevettabilità dei farmaci. C'era una norma che vietava in Italia il brevetto sui farmaci. Voi sapete che questo è un problema mondiale diventato, no? Ci sono cause internazionali su questo, perché i paesi del terzo mondo, che stanno crepando come mosche con l'AIDS, non riescono a comprare le medicine curative dell'AIDS per il semplice fatto che sono protette da copyright. Per cui c'è un brevetto su quelle medicine e di conseguenza queste medicine non possono essere prodotte con strutture più economiche, ma devono essere comprate dal produttore. Allora l'India e il Brasile si sono scocciati e hanno detto non ce ne frega niente, cominciamo a produrre noi, a prezzi che sono un decimo. Causa mondiale su questa questione, perché ovviamente si trattava di mettere sulla bilancia una serie, un bel po' di interessi, non semplicissimi neanche. La Corte infatti dice che quel divieto di brevettare i farmaci la demolì su questo ragionamento. Se noi vietiamo di costruire un brevetto su un farmaco, quello che stiamo colpendo è anche la ricerca scientifica, che è la giustificazione che le multinazionali del farmaco danno ai tribunali internazionali, dicendo se voi non ci consentite di ricevere l'utile di un brevetto, noi perché dobbiamo fare ricerca scientifica? E questo è a vantaggio o a danno? Pensate come siano complicate queste questioni, no? Sono questioni difficili, a cui bisogna rispondere probabilmente dopo aver ben giudicato anche della realtà economica di queste cose. La Corte in quella sentenza addirittura la pronunciò sul principio di eguaglianza, non a caso, perché consentiva di andare a lavorare un po' nella fattispecie, dicendo è illegittima la norma che vieta il brevetto dei farmaci, lui è il penalista, perché equipara illegittimamente le imprese che fanno ricerca e quelle che non fanno ricerca. Originale come punto di vista, no? Ma per dire come nella sua valutazione sono entrati degli interessi, la valutazione di interessi rilevanti. Per cui già la mappatura degli interessi in gioco è un'operazione da fare. Qui la Corte sta dicendo, nella sentenza sull'aborto, la mappatura degli interessi in gioco porta a individuare questi due interessi. Come vedete, l'interesse del padre putativo, col cappello, non c'è, lui non esiste. Non si parla di questa, in questa sentenza, dell'accesso di una terza considerazione. Ma perché il padre è putativo, per l'appunto, ma non interviene nel bilanciamento della corte. E infatti vi dicevo, quando poi il giudice ha sollevato la questione del coinvolgimento del padre nella decisione se abortire oppure no, la corte ha risposto con ordinanza: io questa cosa l'ho già decisa, la mappatura degli interessi in gioco l'ho già data, e dentro non c'è il padre. Sono solo quei due interessi, una questione che riguarda madre e figlia, e semmai giudice. Semmai giudice quando ci sono dei problemi, per esempio, della minore che non vuole farsi autorizzare dai genitori, ma ricorre al giudice tutelare per avere l'autorizzazione all'aborto. E lì il giudice ha cercato di intervenire col suo interesse, dicendo: io devo essere messo in condizione di obiettare, perché la legge sull'aborto consente di obiettare al personale sanitario, altro interesse che entra nel gioco. E la Corte ha detto: va bene, sì, perché questo non sconvolge le garanzie degli interessi della madre e del concepito, l'equilibrio, perché in una struttura sanitaria ci sarà uno che fa obiezione e gli altri opereranno il suo posto. Non c'è problema. E procurare aborto è effettivamente, per uno che ha una certa convinzione religiosa, può essere una cosa che lo porta in conflitto con la sua coscienza. Vedete come si innesta un altro interesse, la considerazione di un altro interesse. Tu non puoi costringere una persona ad essere in un conflitto di interessi così profondo da addirittura compiere degli atti che per te sono devastanti sul piano delle conseguenze di fede. Però per il giudice no. Al giudice adesso basta. Il giudice deve, non è che autorizzando l'aborto non compie nessun operazione relativa al procurato aborto, e deve semplicemente svolgere la sua funzione a garanzia della minore. Fine. Lì ha chiuso il muro. Vedete come c'è un arcipelago di questioni, no? Di situazioni. Si parte dalla situazione madre, che però non è la madre in stato di necessità, ma è la madre che ha un pericolo spostato nel tempo di conseguenze fisiche e psichiche. E equilibrio con l'interesse del minore. Poi c'è il problema del padre escluso, il problema dell'interesse dell'operatore sanitario, che si porta dietro suoi interessi per quanto riguarda la libertà religiosa e quindi obiezione di coscienza. Poi c'è l'interesse del medico. Il sistema è un continuo spostamento di ottica sul problema dell'aborto, e ogni volta che si sposta l'ottica si vedono intrecci di interessi diversi, è una rete di interessi diversi, che devono essere in un certo equilibrio, un certo tollerabile equilibrio, in modo che non ci sia mai un interesse che si mangia definitivamente l'altro. È mezzogiorno.